At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
In questo episodio di Fantascientificast proponiamo un panel tematico dell'edizione 2024 di Sogni Elettrici, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza, organizzato dall'Università Yulm di Milano. Voci del Fantastico, il doppiaggio, da Dragon Ball all'infinito. Ci sono voci che non si dimenticano, specie se appartengono agli eroi della nostra formazione, quando abbiamo imparato a immaginare la realtà. Con i doppiatori e attori Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto, moderano Alessandro Capovilla e Silvio Cuomo. Panel registrato il 10 ottobre 2024. Podcast realizzato in collaborazione con l'Università Yulm di Milano. Buon ascolto.
Abbiamo l'onore e il piacere di presentarvi.
No, prima un po' di formalità. Signore e signori, vi ringraziamo per essere qui presenti a questo nuovo evento di Sogni Elettrici. Abbiamo l'onore di presentarvi qui con noi Gianluca Iacono ed Emanuela Pacotto.
Ciao.
Ciao.
Ladies first.
Prima di cominciare un po' di formalità, voi sedetevi, certo.
Ci
ma come?
Prima tu? Ci sediamo, prima
vai.
Io?
Prima tu, prima
oh.
Vai.
Vai. Vai. Aiuto!
Sì, le sedie hanno le ruote.
Era scherzo questo.
Sì, era programmato, era programmato.
Ciao!
Okay. Io parlerò tutto il po' così.
Ah, beh, dai, prendiamo anche i microfoni.
Ah, il microfono.
Così passo io, ovviamente. Non è vero.
Non so se ne avete mai usato uno.
Eh?
Avete mai usato un microfono?
Ah, ah! No. Ma tanto ci sentono comunque.
Sì.
Sì.
Ci sentite?
Sì.
Allora, salve, no. Ciao a tutti.
Faccio gli onori, presento, come se ce ne fosse bisogno, ma comunque devo rispettare una certa formalità. Alla mia destra Emanuela Pacotto, attrice, doppiatrice, cantante.
Capita.
Capita. Nel curriculum più di 350 personaggi.
Io ho perso il conto.
Li hai contati?
Cioè, se siete curiosi andate su Wikipedia. Ma no, figurati.
Lui li ha contati.
C'è chi li ha contati per me. Esatto. Okay. Intanto lui... guardo Wikipedia e dico, ma questo...
Chi è?
Potrei dire anche più di 22. Cioè, è corretto comunque.
Sì, esatto. Più di uno.
Cioè, più di uno, ne menziono un paio a questo proposito. Bulma di Dragon Ball, forse qualcuno ha visto, qualcuno del pubblico. Jessie dei Pokémon, una certa Jessie dei Pokémon, una certa Nami di One Piece, che anche questo forse qualcuno l'ha guardato, forse qualcuno questo l'ha guardato, My Little Pony, Twilight Sparkle, anche una certa...
Non vedo tanto entusiasmo, che è? Non è vero, l'avete visto tutti?
Sì, falsissimo.
I My Little Pony.
Mentono tutti.
Infatti, no, poi crea feticismo My Little Pony.
Sì, assolutamente.
Nei documentari gente...
Assolutamente.
C'è del torbido su My Little Pony. C'è del torbido.
C'è del torbido in My Little Pony?
Assolutamente.
Consiglio di non esplorare. E poi, se questo forse qualcuno l'ha guardato, qualcuno negherà, ma l'ha visto lo stesso, Barbie, nei film di animazione.
Barbie.
Avete visto tutti, non mentite, e lo so benissimo, ma anche tanti videogiochi.
No, poi però ne ho dimenticata una che poi se la prende, che è una ninja pericolosissima.
Ma certo, Sakura. Di Naruto, che qualcuno pure forse...
Mi aspettavo, Sakura, sento, invece no, sento, Made Paul, Barbie.
Sento delle mani.
C'è dell'entusiasmo, su Sakura c'è qualcuno...
E anche nel mondo dei videogiochi troviamo la sua voce in faccio dei nomi che magari qualcuno ha sentito, Resident Evil, Borderlands 3, per esempio Hearthstone, è un gioco ricco di doppiaggio, tra l'altro molto, molto caratteristico, Diablo 3, Assassin's Creed, insomma saghe che comunque qualcuno conoscerà anche qui.
Ha studiato il ragazzo, è preparato.
So anche che a 10 anni esordisce nel teatro, con un nome anche questo vagamente conosciuto, Giorgio Strehler.
Che spero che voi lo conosciate, certo. Perché a volte parlo con qualcuno che, cioè capito, adesso conoscono il teatro di adesso, fatto con persone più famose sul web che non per altro, quindi Strehler chi? Giorgio Strehler ha fatto il teatro italiano, sì.
Adesso c'ho anche un altro nome, perché a 19 anni si diploma all'Accademia dell'Arte dei Filodrammatici sotto la guida di Ernesto Calindri.
Lo conoscete?
Sì.
Veramente? No, ma questa è una soddisfazione,
sì.
Però, perché...
Vai, siate alzate la mano chi conosce Ernesto Calindri.
Onestamente, però.
Ma fossero anche due.
Due ci sono, dai, due ci
proprio.
Sono.
Chiediamo.
Sono proprio due.
Chi è l'est...
Ok.
Partecipi al live action di Love Militia, nel ruolo di Marika, che è il live action, in realtà, dell'anime Kiss Militia, e prendi parte soprattutto al Japan Anime Live, che è il più grande show, diciamo, fatto in Occidente, in Europa, prodotto dal Giappone.
Sì, è stata un'esperienza bellissima.
E accompagnata anche dai concerti di Idol.
Che è un altro progetto a cui sono molto affezionata.
In cui ti esibisci con sigle, forse...
Con sigle originali in giapponese.
In giapponese, qui,
sì.
Qui vi voglio. Io sono personalmente grande fan, no? Questo non c'entra nulla.
Ok.
È molto attiva, chiaramente, sui social network. Più tardi vi daremo anche una bellissima schermata su cui potrete leggere i loro nomi sui vari social, Emanuela Pagotto e Gianluca Iacono, su Instagram, YouTube, canali molto attivi, Facebook,
TikTok, Twitch.
Non più ormai, ce l'ho il canale lì depositato.
Allora passo la parola, per non rubare troppo tempo, al mio collega per presentare l'altra persona che avete notato sul palco.
Ciao. Ciao, ma io sarò un po' più breve purtroppo, quindi mi dovete scusare.
Ah,
quindi,
io mi sei preparato meno, vedi? Ho beccato quello
giusto. Non è vero.
Vai.
Ma io ho lungo di oratoria,
esatto,
suoni,
bravo.
Sporcature.
Tu fai fai delle cose così.
Allora, scusate. Allora, io invece alla mia sinistra ho Gianluca Iacono, attore, doppiatore torinese, classe 1970, da più di 30 anni doppia per televisione e cinema, in serie d'animazione, film e telefilm, ed è voce in numerosi videogiochi, in campagne pubblicitarie nazionali. È anche voce di canale per Italia 2 e Cartoon Network.
E che qui, tutto vero. Tutto
confermiamo?
Vero. Sì, sì.
Meno male. Sì. È noto a voi, al grande pubblico, per aver doppiato personaggi iconici, tra i quali più celebri sono, ovviamente, Goku. Ah no, aspetta, ho sbagliato.
Krillin, io doppio Krillin.
Esattamente.
Gliel'ho detto mille volte.
Mi spiace, devo dire la cazzata.
Devi fare, ci sta.
Basta, quella è, te la sei giocata, adesso sì, basta. Sì, adesso sì. Serietà.
Ok.
Vegeta in Dragon Ball. Gordon Ramsay in Hell's Kitchen e Masterchef. Perché ha fatto anche... Sì,
ha fatto anche altre robe. Sì. Adesso lo faccio anche in Cucina da Incubo, perché prima lo faceva Diego Sabre. Che voce, insomma, anche lui in Dragon Ball di Yamko, mi sembra, solo che è andato in pensione.
Era il mio ex, era la voce del mio ex.
Sì, mamma mia. E quindi ha detto non doppio più, e visto che era la voce del suo ex, io ho fregato il personaggio, e quindi adesso in Cucina da Incubo lo faccio io, ma non lo facevo io in Cucina da Incubo. Infatti aveva una voce molto, un modo molto diverso di fare Gordon.
Ma infatti io mi ricordo che da piccolo, quando avevo 9 anni, lui che guardava diceva, ma qui cambia, qui diversa, cosa succede?
Bravo, c'hai già l'orecchio.
Cioè, ce l'hai traumatizzato, capito?
Sì, un disastro, veramente. E, vabbè, Marshall Erickson in How I Met Your Mother.
Yes.
Mi hanno chiesto di citare il fatto che
il gatto è morto.
Gatto è morto, dopo magari si può anche canticchiare quella.
Possiamo canticchiare tutti insieme.
Tutto. Bene, ha recitato in numerosi ruoli, sia in teatro di prosa, sia nel variegato mondo del cabaret, passando sporadicamente anche dal cinema indipendente e dalla televisione. È inoltre voce di diversi audiolibri di successo, presenti nelle piattaforme di Storytel e Audible, ed è presente in maniera molto attiva sui principali social.
Cosa importante di cui parleremo fra poco.
A nostre spese.
Paura un po'. Paura un po'. Un po' fa paura.
Paura, proprio paura. Sì.
Dal 2000 vive a Milano, dove insegna anche doppiaggio dal 2010, poi debuttato nel 2022, e dopo approfondiremo il discorso, in teatro con lo spettacolo Vegeta è morto e l'ho ucciso io, col quale è tuttora in tournée.
Bene, ci sta tutto, hai detto tutto quello che dovevi dire, perfetto.
Grazie. E a questo punto hanno detto tutto, possiamo andarcene.
Basta. Bene, è stato un piacere, ciao, signori, ci rivediamo per il prossimo panel.
Ci applaudono avanti.
Che vanno avanti, se no se ne
andiamo.
Possiamo
andarcene, viva!
E ci abbiamo le domande qua. Giusto?
Esatto, esatto. Ma prima di passare alle domande che dobbiamo farvi di contratto, dobbiamo condividere con voi degli estratti video.
Se mai facciate finta di non aver visto queste cose, eh?
Che viaggio sconcertante, ma mi sono sbarazzata di Pris, o di ciò che è diventata. Tu, creatura mostruosa, questa malvagità sarà punita. Adam, te lo giuro, il rapimento era reale. Con l'attacco all'industria Sarif, miravano a me. Volevano le mie ricerche.
Hai davvero bisogno di una mentina? Ho sentito cosa hai detto. Tutto questo. Ti sei imbarcato in tutto questo solo per regolare i tuoi conti con Sarrano. Ehi, non sparare.
Stai tu!
Dobbiamo andarcene.
Stai bene?
Sì, credo di sì. Grazie.
Ringraziami dopo, una volta salvi.
Porca troia.
Sono una guardiana della Terra. Stiamo cercando il Giardino Nero. Per distruggere il cuore dell'oscurità. Sapete dove si trova?
Uno scambio. Sotterralo!
Cosa?
Il seme! Piantalo! Ora! Tieten, Geisti, dai, muoviti!
Come butta, fratelli e sorelle! Dea Regina Tyrin in diretta per voi con una sorpresa davvero speciale. La vostra richiesta di esecuzione numero uno è stata esaudita alla grande eretica in persona, l'Aquila di Fuoco. Mettete mi piace, seguite e obbedite.
Ciao! Hola! Bonjour e ni hao!
Il mio nome è Lullaby. Lavoro nel cinema e in televisione. Capiterà che si assente o che arrivi tardi, ma spero che diventeremo amici.
Magi, magia, Lullaby!
Mi chiamo Anna Kyoyama, ho la tua età. La mia abilità consiste nel comunicare con gli spiriti.
Ho scordato anche che non sai tenere la bocca chiusa, se è per questo!
In ogni caso, riassumendo, io sono Rina, maga affascinante e dai mille poteri!
State forse insinuando che sono una bugiarda?
Che bei tempi quelli!
Ma se io uso la magia per aiutarla a combinare un disastro alla prossima sfilata, nessuno la vorrà più come modella!
Asop, sei tu! Da quanto tempo? Come stai? Sei cresciuto! Sei diventato un bel giovanotto forte!
Testa quadra! Non è vero che sei cambiato tanto! Sembra che siano passati 2 minuti dall'ultima volta che ti ho visto! Altro che 2 anni!
Non è vero! Sono convinta che se restiamo unite possiamo neutralizzarti!
Miumina! Metamorfosi!
Però se il vero libro dei destini è nei paraggi, lui può sicuramente indicarci dove cercare!
Sono sicura che Blight apprezzerà il grande dipinto che ho intenzione di realizzare per il suo chiasco all'esposizione della moda cuccioli!
Cosa? Hai detto Freezer? Cioè Freezer è tornato in vita? E perché non me l'hai detto subito? Ti rendi conto? È una catastrofe!
Potrebbe perfino funzionare. E quando sarà il momento, ne usciremo puliti. Un cavallo. Ok.
Aspetta, non sono stato io a sparare quei missili. Lei è stata questa donna a fare fuoco. Sta zitta, se ci facciamo sparare adesso sarò io a rimetterlo. Non facciamo paragoni. In questi momenti bisogna pensare a salvarsi. Non importa come, quando il fine è sopravvinto. Garata K7, obbedisci. Uccidi subito il dottor Hell.
Il duello avrà inizio con l'alta marea, a prua dell'imbarcazione. Vere spade, coraggio, fatevi sotto. Affrontatevi alla maniera dei pirati.
Si sai fare, una volta tanto riesco a riscaldarmi un po'.
Come veloce. Sta studiando come usare la forza.
Non vali niente.
Di Alga, padrone del tempo. Palkia, padrone dello spazio. Rilasciate i vostri poteri e create un nuovo universo davanti a me.
L'Arminus, no, aspetti. Non lo faccia. Non lo faccia. Bulba! Che cosa? Che cosa hai fatto a Bulma?
Hai lanciato una bomba a mano sulla mia vita. Hai incasinato tutto il mio mondo. Quindi d'ora in poi ascoltiamo solo la mia musica.
Mary!
Sì, chef!
Vieni qui!
Sì, chef!
È ottimo, mettiti la giacca.
Grazie, chef.
Signorina, non fartela più scappare.
Sì, chef.
Un merluzzo, un halibut, due polli, due wellington.
Sì, chef.
Andiamo? Ehi, venite subito qui. Abbiamo gente seduta al tavolo e questi gamberi sono crudi. Duri come la pietra. Vediamo il pollo? È crudo. Ehi! È per la moglie di Chef James. Pollo crudo.
Al 99% questa roba è di merda. Ma è l'1% che mi interessa. Per Ray siete un investimento. Ma Ray non sa un cazzo. Siete due coglioni, da quello che ho visto. Quindi mollate quella band del cavolo, trovate un posto per stare insieme e scrivetemi canzoni che i vecchi barboni fischietteranno per strada.
Quando ero ancora un piccolo popasso stavo in braccio dalla mamma a farmi coccolare. Lei mi chiedeva con amore: bene, che vorresti diventare?
E abbiamo un bel catalogo di roba, va, strana.
No, era bello sentire le reazioni dal pubblico, no?
Che io sapevo, prima... analisi sociologica.
Le famose sporcature, di cui poi parleremo, no?
Sì. No, da cose note a cose meno note.
Esatto.
Poi, no, perché poi come dice,
è una scoperta. Proprio...
Esatto. Anche un po' il sintomo di quanto le vostre voci abbiano influito nella vita di queste persone, perché...
Senza che lo sapessero,
che lo
magari
sapesse,
qualcuno
ha
ricollegato adesso che quel videogioco o quella voce, quel personaggio, eravamo o io o Gianluca.
Sì. No, non parlo perché avete un sacco di domande, per cui se mi attacco a parlare, attacchiamo a parlare noi, poi non finiamo più.
Però diventa anche un po' brutale interrompere la conversazione.
No,
è interessante, però facciamo
infatti
le domande. Vediamo,
poi ci sarà modo tanto di tornarci.
Ma certo. Allora, per riscaldarci un attimo, la solita classica domanda che avranno mai fatto migliaia di volte, ovvero che cosa vuol dire doppiare? Perché certo, al netto del vostro percorso, vi ho anche sentito affermare, possiamo trovarci d'accordo sul fatto che un doppiatore in primis di fatto è un attore.
Chiaro. Sì, vado io? Sì. Allora, quello che abbiamo detto anche prima quando ci hanno intervistato per la vostra radio, insomma la radio dello Yulm, il fatto che comunque il mestiere del doppiatore di per sé, no, detto così, non esiste. Nel senso che il doppiatore è una specializzazione del lavoro dell'attore. Quindi principalmente bisogna essere un attore, poi un attore può scegliere di fare cinema, teatro, cabaret, radio, appunto doppiaggio e tutte le declinazioni della recitazione possibili e immaginabili, cioè cambia il medium, cambia il mezzo con cui uno recita, ma alla fine è un modo come un altro di recitare, che ha le sue specificità ovviamente, quindi le sue difficoltà, però ovviamente noi partiamo da una base attoriale, che è quello che poi di solito consigliamo a chi vuole iniziare a fare doppiaggio. Iniziare a fare solo un corso di doppiaggio così è un po' un azzardo, no? Come dice il personaggio di Il Ramingo di Destiny, perché è un po' un azzardo, perché ci si butta un po' nel vuoto, cioè si fa una cosa difficile senza aver fatto le basi di quella cosa difficile. Quindi ti metti a doppiare un altro attore col video, devi saper leggere benissimo, eccetera, quando ancora non hai mai vissuto nel tuo corso di recitazione come si piange, come si ride, come si vive un'emozione, come ti muovi col corpo. perché poi è vero che noi siamo al microfono, però è anche vero che noi abbiamo fatto esperienza prima con il corpo e quindi le cose che portiamo al microfono le sappiamo fare in un certo modo perché sappiamo com'è farle col corpo, perché sennò saremo degli speaker, che è un altro lavoro. Cioè, è una cosa che facciamo anche noi, lo speaker, no? Però lo speaker è quello che lavora esclusivamente con la voce e recita molto poco, genericamente, perché anche lì ci sono, insomma, varie differenze, però detto, no, in soldoni è così la questione. Per cui è un lavoro più complesso di quanto non possa sembrare. Internet sta un po' iniziando a sdoganare sempre di più che cos'è questa specializzazione, però prima di buttarsi anche a sputare sentenze, perché poi c'è chi in rete sputa sentenze sul doppiaggio senza sapere di cosa sta parlando effettivamente, no? Quindi l'originale, non l'originale, il doppiaggio, non il doppiaggio, i sottotitoli, cioè prima bisogna sapere cos'è il doppiaggio, poi parlarne. Non so se sono stato...
Oh, che carattere!
Ecco, no, ma io lo dico con passione, no, non allora, è che voglio...
No, è vero, infatti passione. È bella proprio la passione. No, allora, io e Gianluca chiaramente facciamo parte di quella generazione che è nata col teatro. Quindi io ho fatto un'accademia, Gianluca ha fatto un sacco di teatro, per cui siamo doppiatori che in realtà sono attori che si sono avvicinati al mestiere del doppiaggio. Poi chiaramente con l'avvento dei social, perché poi molti di noi sono sui social con video, reel che fanno vedere loro all'opera in sala di doppiaggio, quindi sembra che questa cosa sia, Ale, dai, la faccio anch'io, è divertente. Sono nate scuole di doppiaggio ovunque e quindi ormai sembra che, ok, mi faccio il mio corso di doppiaggio, che se va bene sono 15-20 lezioni, altrimenti 5-6 lezioni e il corso è finito magari, e poi faccio il doppiatore. Noi siamo nati arrivando dal teatro, perché purtroppo quando tu ti ritrovi davanti al microfono in una sala di doppiaggio, sono tanti e tali i meccanismi che ti creano difficoltà, per cui hai il testo che non hai mai visto, la scena che non sai neanche che cos'è, magari, che ne so io, una frase articolata che è difficile da pronunciare, devi seguire magari un personaggio che fa delle cose strampalate. Sono talmente tante le problematiche tecniche che la recitazione deve essere proprio una cosa che non ci devi neanche pensare. Cioè tu devi pensare che lì devi far stare quella cosa, lì quell'altra, lì è più lungo, là sta correndo, lì respira, lì fa un colpo di tosse e vai. Non è che devi pensare, ah, io questa qui interrogativa come la faccio? La recitazione deve essere proprio una cosa naturale e quindi è fondamentale per potersi avvicinare al leggio e fare doppiaggio. Perché noi abbiamo 30 secondi per riprodurre il lavoro che magari un attore in originale ha avuto 6 mesi per fare. Cioè ci sono persone, gli americani fanno scuola, che magari per affrontare un personaggio si aggregano a, non so io, a una squadra di poliziotti per 6 mesi, per imparare come vuoi. Noi abbiamo 30 secondi per vedere la scena e restituire con la voce il lavoro che l'attore in originale ha fatto in mesi e mesi di lavoro, per cui è sembra veramente
sì, il lavoro
un
che facciamo,
salto
il lavoro
nel
che facciamo
vuoto.
Poi noi alla fine sono quello che poi ci viene richiesto di più, avendo poi come dato per scontato la recitazione, sono le sfumature, cioè quindi quando devi andare un po' più di un po' come probabilmente per un disegnatore è dato per scontato che sai disegnare bene, poi se devi fare delle robe particolari ci metti l'impegno che ci devi mettere, però va da sé. Io la prima cosa che chiedo a chi viene a fare un corso di doppiaggio e poveraccio si trova di fronte a me è gli chiedo, cioè prendo un libro e dico leggi, perché da lì capisco tutto. Perché noi che cosa facciamo? Cioè noi dov'è che andiamo quando doppiamo? Davanti a un, cos'è il copione, lo mettiamo davanti a un? Ecco, quindi al leggio si legge e noi dobbiamo leggere talmente bene, talmente non pensandoci neanche, che non si deve sentire. Infatti il doppiaggio migliore è quello che non si vede, non si sente, è una magia. Quindi la lettura deve essere talmente sciolta, noi dobbiamo essere in grado di alzare gli occhi, guardare l'orologio, dire adesso devo comprare dunque le zucchine, poi prendo il minestrone e nel mentre continuare a leggere, perché deve essere proprio automatico, come guidare la macchina. E ecco perché tanti trascurano questo aspetto, si fanno delle pippe pazzesche su quello che è il doppiaggio, poi leggi. E quindi io pensavo che questa cosa, e leggono così, no? Come in chiesa se va bene. Per cui questi sono aspetti che spesso non si tengono in considerazione.
Perfetto, grazie per la risposta.
Stavo pensando.
Dimmi.
No, Perché effettivamente
siamo gli autoscontri, sembrano così.
Sono divertenti, sì. Vero?
Ma c'è anche la versione elettrica, quella che tu vai in giù.
No, purtroppo no, però è un grande allenamento per i quadricipiti. Si
va. Beh, in effetti sì.
Non è male.
Il dottor Stranamore. Ok, avete visto il dottor Stranamore? Beh sì, siamo allo Yulm, dai. Okay.
Sarebbe un po' bizzarro.
Beh sì. Vai.
No, ma avete fatto grande chiarezza su quanto sia difficile di fatto doppiare, quindi recitare dietro,
okay,
davanti al leggio, no? Dietro al leggio sarebbe un po' impossibile effettivamente. Ma appunto questa forma di recitazione, al di là delle sue difficoltà, pare che abbia dei limiti, proprio perché ne parlavamo del fatto che magari l'attore in America sta 6 mesi con i poliziotti, situazioni di questo tipo, e voi invece appunto avete 30 secondi. Sono dei limiti di fatto? Sono aggirabili? Come possiamo parlarne?
Chi parte? Vado io? Vai tu?
In realtà, vai. Limiti. Non ci sono limiti.
No!
Allora, in realtà c'è una differenza fra l'attore che appunto magari si prepara con la squadra di poliziotti per 6 mesi, però l'attore in carne ed ossa non può fare un mini pony, per esempio. Quindi in realtà il doppiaggio supera anche i limiti umani. Cioè ti ritrovi a fare delle cose incredibili. Prima si rideva e si scherzava sul fatto che a volte anche a me è capitato di fare personaggi che in realtà non parlavano, ho fatto serie praticamente esprimendo qualunque tipo di sentimento soltanto con versi. Capita.
No, capita anche quello.
Per cui in realtà non ci sono limiti. Poi,
guarda,
io ogni volta che ho un limite cerco di trovare il modo di superarlo. Esatto. Cioè, è proprio una sfida continua.
Allora, è non lo chiamerei limite, però sono dei passaggi, cioè ci sono dei filtri. Cioè, se tu devi doppiare un film recitato in originale, in americano, dico la lingua più diffusa, no? Poi può essere in russo, in iraniano, quello che volete. Ovvio che noi dobbiamo fare un lavoro di trasformazione, fare un ponte culturale fra quello che dicono loro, come lo dicono e come recitano, e il nostro modo di fruire anche le emozioni. Nel senso che ne so, prendi Squid Game, no, mi viene in mente Squid Game perché l'ho visto in originale quando uscì, come tutti quanti credo, perché c'era solo in originale, no? E quindi un attore coreano che recita facendo fanno tutte queste robe qua, noi a teatro, al massimo la commedia dell'arte Arlecchino, forse lo Zanni fa così, però non fa parte del nostro patrimonio, quindi noi dobbiamo, la difficoltà sta nel cercare, quindi chiamiamolo limite da superare, però è quello di cercare di rendere quella cosa fruibile per noi, no? A meno che uno non scelga di guardarlo giustamente in coreano, che è un'altra scelta. E qua torniamo al discorso, poi magari c'è una domanda su questo originale, sottotitoli e compagnia bella, e quindi ci arriviamo. Però ecco, l'unico limite che però noi cerchiamo di superare tutte le volte che doppiamo è quello con il testo, quindi chi fa gli adattamenti ovviamente, e noi con la recitazione, di riportare questa roba nel nostro paese. Prendi I Met Your Mother, ci sono delle battute fatte con una comicità, con dei testi che sono squisitamente americani o addirittura newyorkesi, che magari citano un giocatore di basket che per noi non è nessuno, ovvio che noi dobbiamo trovare un parallelo, perché sennò non funziona. No, è un'altra cosa. Se no fai un altro tipo di operazione, cioè diventa meno commerciale, diventa una scelta in cui mi voglio guardare Met Your Mother e capire veramente cosa succede in America, e ci sta, però è un'altra cosa.
Però magari conosci l'inglese e te lo ascolti in originale.
Quello, cioè.
Però sì, è come se tu facessi veramente la traduzione dell'originale in italiano, che vuol dire, come dicevi tu, tradurre i sentimenti, quindi su quella faccia lì ci devi attaccare però una cosa che sia credibile anche per l'italiano. E quindi oltre alla traduzione proprio tradurre quei sentimenti in
italiano. Con dei suoni, che noi abbiamo dei suoni specifici.
Mi permetto di fare una piccola digressione al riguardo. Molto spesso si dà per scontato quello che è il doppiaggio, nel senso di viene assimilato a un lavoro tecnico, quando è un lavoro estremamente artistico, come dicevamo, e soprattutto l'aggiunta di un'artisticità in più, prettamente molto originale, e che non è uguale per tutti i paesi. Questa cosa si dà molto per scontata. Siamo molto fortunati, siamo molto bravi in Italia siamo fortunati ad avere una scuola di doppiaggio eccellente. e anche di adattamento talvolta, ma che non va data per scontata, soprattutto in un'epoca in cui la replica è molto facile. Nel momento in cui si ha la fortuna di importare in un paese un'opera e aggiungere a quest'opera un'artisticità addizionale che migliori questa, e che è un lavoro che richiede, diciamo, al Festival dell'Immaginario Fantastico richiede estrema immaginazione, perché appunto dovete smaterializzarvi, proiettarvi in un'altra fisicità, in un'altra situazione che comporta un'estrema duttilità artistica, perché poi i personaggi variano tanto, più tardi ne parleremo, sono personaggi di diverso stampo, quindi questa cosa secondo me va molto sottolineata. È un artista che sta lavorando su un'opera, creando un'opera d'arte terza che aggiunge valore nel nostro caso. Poi possono esserci casi, senza menzionare altri paesi, senza voler male a nessuno.
No, però c'è proprio un modo che chiaramente, proprio dei suoni, no? Che fanno parte di una lingua piuttosto che di un'altra, dei sentimenti che hanno una manifestazione anche proprio sonora di un certo tipo piuttosto che in un altro. Cioè adesso mi viene in mente... Il giapponese, quando piange, ha altri suoni rispetto all'italiano. Quindi il dolore è sempre quello, però loro sono molto più rumorosi. Quindi ci sono delle cose dove non è che puoi piangere così forte, perché altrimenti in italiano sembrerebbe una macchietta. Per cui è proprio riuscire a trovare quella giusta traduzione per riuscire a riportare quello che è l'originale, cioè il sentimento originale, ma che sia credibile nella lingua, nel nostro caso in lingua italiana. È proprio una trasposizione dei sentimenti nella nostra lingua, però con il limite di quell'immagine lì, non è che puoi fare un'altra cosa, quindi se c'ha la bocca spalancata e gli occhi pieni di lacrime non è che puoi ridimensionare,
certo,
no,
è una sfida
il dolore,
culturale,
devi darlo, però non magari. Quindi è uno sforzo continuo e in questo c'è veramente una sensibilità personale del doppiatore attore.
Del doppiatore. Beh, ma infatti se voi, tanto per scomodare il maledetto nano Saiyan, no? Però se guardate Vegeta, ma come vale anche per Bulma e altri personaggi, nelle altre lingue sono cose completamente diverse, ma tanto, no? Per cui ognuno ha dato un peso, un valore diverso a quella faccia che vedeva e a quella cosa che succedeva, proprio per una questione anche proprio culturale, cioè di come interpreta quel modo di incazzarsi, quel modo di essere teneri, quel modo di essere... lo interpreti con la tua, con quello che hai studiato tu poi tra l'altro a scuola di recitazione, cioè all'accademia ti hanno insegnato quello, praticamente in Giappone che hanno fatto il teatro no, il teatro kabuki, hanno imparato altre robe, no? E quindi ovviamente loro fanno le cose, no! Fanno quelle cose, no? Da samurai, che non fanno
perché sono proprio diversi nella vita, nella loro cultura, nella vita. Proprio diversi.
Certo, che poi il teatro che comunque prende la vita e viceversa, ovvio che poi si rispecchiano, quindi...
Allora, a proposito di spettro di caratteri, ma anche di forme, entrambi doppiate personaggi di diversa forma proprio tecnica, cioè passate da personaggi di animazione, quindi con un'attirenza reale molto bassa, possiamo dire così, personaggi di finzione, ma live action, come si dice oggi, in carne ed ossa, può essere Marshall, può essere lo Yellow Ranger, giusto? Oppure personaggi, persone reali, per quanto siano attori, come Gordon Ramsay, che quindi comportano delle caratteristiche e dei gradi di realismo, passatemi il termine, completamente diversi. Come cambia la situazione in questo spettro di forme?
Che tu devi essere bravo ad adattarti a ogni forma di prodotto. In realtà sono tante peculiarità dell'essere attore che si presta al doppiaggio. Nel senso che sono cose che molto diverse, ma alle quali tu non è che ti metti lì e ci pensi. È normale, ti trovi davanti a una cosa piuttosto che un'altra e il tuo approccio e il tuo modo di recitare doppiando cambia. È chiaro che per quello che riguarda il prodotto con persone umane, anche nel live action, come appunto tipo i Power Rangers, però insomma, diciamo, quando tu hai a che fare con delle persone umane, ovviamente quello che tu fai è tentare di riprodurre al meglio il lavoro che è già stato fatto in originale. Per cui in realtà l'attore ha già fatto quasi tutto. Tu devi cercare di capire, perché a volte tu lo vedi e ti sembra che faccia una cosa, invece in realtà ne fa un'altra. Quindi estrema attenzione per cercare di capire e vedere quello che ha fatto l'attore e cercare di riprodurlo, di farlo al meglio delle tue possibilità con il tempo che hai a disposizione, perché ci sono film famosissimi in cui magari anche l'attore in originale ha fatto un lavoro sulla voce per mesi. Tu arrivi e devi farlo in 30 secondi, chiaro che il risultato è differente. Per cui cerchi di fare il meglio che puoi. Per quello che sono invece i prodotti di animazione, diciamo che pur rispettando il prodotto originale, ci metti molto del tuo essere italiano. Per cui, per esempio, io dico sempre, sono stata in Giappone, sono andata, sono tornata, e da quando ho visto il Giappone, ho vissuto il Giappone, io affronto il doppiaggio di un anime in maniera completamente diversa. Perché se tu non capisci quella cultura, ci sono delle cose che non... che ti sfuggono. Per cui ci sono delle cose dove da noi dicono, ah no, però mettiamo le voci più adulte, mettiamo... La loro cultura è quella roba lì. Vuol dire che tu ci stai intervenendo, ma cambiando anche quella che è l'opera originale. Perché quello, quel prodotto lì fa parte proprio di quella cultura. E quindi, in realtà, noi cerchiamo di affrontarli, tipo il Saiyan e Bulma, fanno delle cose indicibili. Però in realtà le affrontiamo cercando di renderle il più vero possibile. Cioè, anche nelle loro follie, tu li affronti come se fossero personaggi in carne ed ossa e veri, cioè che soffrono sul serio, si arrabbiano sul serio, sono gelosi sul serio, nonostante ti ritrovi magari delle bocche così o degli occhi che escono dalle orbite, però cerchi di pensare sempre che siano delle persone vere. E tu più le pensi così e più di fatto riesci a farle arrivare al pubblico. Cioè... se tu li doppi perché ti sembrano veramente, non so come dire, caricati, e quindi tu dici, beh, li carico anch'io, è finita, perché diventano la caricatura di quell'opera lì. Perché come diceva prima, i giapponesi sono così, e quindi fa parte della loro cultura essere così anche nell'animazione. Però se tu invece li carichi, diventano veramente la caricatura del personaggio. E quindi in realtà li affronti come se fossero umani, però mettendoci i tuoi colori e la tua fantasia. Certo.
Poi ovviamente a livello tecnico cambia proprio anche l'approccio, no? Cioè nel senso che se fai un film lo fai in un modo, se fai una sitcom la fai in un altro modo, se fai un cartone, se è americano lo fai in un modo, occidentale in un modo, giapponese in un altro ancora, se fai un reality lo fai diverso ancora, e dipende cosa stai facendo, no? Quindi la differenza, quella tagliata col coltello, umani e animazione, è il fatto che tecnicamente nei cartoni animati, chiamiamoli così, no? Tanto anime arriva da animation, che vuol dire animation, quindi quello vuol dire alla fine, diciamolo, no? Perché alla fine è perché i giapponesi non sanno benissimo l'inglese, la chiamano animation, e invece animation, animazione. Quindi i prodotti di animazione richiedono però una tecnica più complessa, nel senso che spesso fai delle cose che non esistono al mondo. Cioè, se fai la cacca rosa di Arale, come la fai? Capisci? Quello è il discorso. Io l'ho fatto la cacca rosa di Arale, ragazzi. Sì.
Eri tu?
Una delle.
Io in Arale ho fatto a cane.
No, però dico, ti capita di fare una pozzanghera, ho fatto una terra, ho fatto cose miste, no?
E come, hai un catalogo di personaggi,
un catalogo di robe inutili. No. No, è che comunque fai delle cose, no, magari fai un personaggio che esplode, che diventa grandissimo, poi piccolo, gli si allunga la bocca, vive le emozioni come non esistono sul pianeta, e ti devi inventare delle cose con la voce, no? E quindi devi portarla all'estremo, devi fare veramente degli sport estremi con la voce, devi fare... devi fare delle cose alla Demetrio Strato, sono ancora un po', per chi lo conosce. Quindi devi fare quel lavoro. Invece sugli umani spesso ti ritrovi a fare magari un lavoro più psicologico, e per psicologico intendo andare di sfumature molto umane, e quindi lavorare sulla recitazione in quel senso lì, cioè di emozioni, come dire, è come se... adesso, passatemi il termine, è come se facessi un paesaggio ritrattistico con il pennello in cui mi fai un verde malva, un verde più scuro, una roba, e stai facendo un film, oppure devi fare delle robe molto più stranissime, tagliate, no? In un fumetto, ed è l'animazione, no? La dico così, però per darvi un'idea. E quindi cambia proprio anche l'approccio tecnico in queste cose. I videogiochi poi sono un mondo ancora diverso. Non so se nelle domande prossime
ci sarà.
No, aspettiamo.
E diciamo che comunque nei prodotti di animazione spesso ci lasci lì le corde vocali. Sì. Tanti sì. dicono, oh, vabbè, ma i cartoni, cioè, si fa più fatica. No, proprio ti costa fatica fisica tante volte doppiare i cartoni.
No, no, infatti, cioè, Dragon Ball, ragazzi, cioè, ci abbiamo perso tre vite. Cioè... Si sente?
No, ma a proposito,
infatti io ho 25 anni, me li porto di merda. Vabbè.
No, ma a proposito di questo, del fatto che ci si lascia le corde vocali, delle espressioni, delle sporcature, eccetera, possiamo parlare finalmente di Rabarbaro. È arrivato quel momento.
È arrivato il momento.
Parliamo di Rabarbaro.
Parliamo di Rabarbaro. Perché parliamo di Rabarbaro? Allora, si entrano dei prodotti di al Rabarbaro, no. Caramelle al Rabarbaro. No, il Rabarbaro è un visto che io... Insomma, sto iniziando, e qua parliamo poi dei social, ma dopo, farò un reel su Instagram, no? Voi che tutti mi seguite ovviamente lo sapete, vero?
Stanno mentendo,
lo so benissimo. No, su Instagram sto per fare un reel che parlerà del mondo delle sporcature, no? Le sporcature che cosa sono? Sono un universo pazzesco di... Tutta questa roba qua che sentite in qualunque cartone, film, videogioco, noi ne facciamo a quintalate di questa roba, però devono essere precise. Se il personaggio fa A, non puoi fare M, se hai i denti chiusi non puoi far passare l'aria, e viceversa. Quindi nel mondo delle sporcature abbiamo le reazioni, i versi, i fiati, c'è tutta questa roba qua. Una cosa ancora più interessante, adesso vi riprendo mentre lo fate, una cosa più interessante è invece parlare di telefono. Parlare di anche il brusio. Chissà cos'è il brusio? Alzi la mano. Nessuno.
No, c'è una timida con la
parola. Ah, lei lo sa, sì. che si sta approcciando al doppiaggio, tra l'altro. Il brusio è quello che spesso sentite nei film, soprattutto se c'è una scena, arriva Godzilla in città e distrugge tutto, tutta quella gente che fa casino là sotto, che dice aiuto, ma prendete, ma sta cadendo, quello è brusio. Se c'è una scena in un ristorante in cui sotto, ah no, perché ti stavo dicendo quella cosa, ah ma buonissimo, c'è gente che parla in italiano, ovviamente, perché in un film italiano non puoi sentire roba in inglese o in coreano, appunto, c'è un tappetone di gente che parla in italiano. Quando abbiamo cominciato noi se ne faceva tantissimo di brusio. Quindi, quando ho cominciato io, si faceva un casino di brusio.
No, perché io ho cominciato subito doppiando altro che brusio. Ciao, li ho saltati.
Non hai mai fatto nessun brusio tu?
No. E io ho cominciato doppiandomi. Io ho cominciato doppiandomi.
Io
l'ho saltato questo passaggio.
Nel mondo del però avrei visto qualche, cioè, sì. Entravo dentro con gente, Balzarotti, gente. Il turno di brusio, no? Io ho iniziato, tipo, me ne ricordo uno, avevo 17 anni in Sentieri e c'era questa scena al ristorante ed eravamo in 8 dentro per 5 minuti, 6 minuti. 7, non mi ricordo, a fare un tappetone di gente che parla al ristorante, in cui tutti parlavamo dei fatti nostri, ovviamente, no? Quindi dicevo, ah no, ma hai visto veramente quello dell'altro giorno, mi sono salito sulla metro e poi ho visto quella cosa, ah bello quell'orologio lì così, comunque i capelli si devono anche tagliare, poi... cioè ognuno parlava cercando di essere il più creativi possibile e parlare dei fatti propri, ma una cosa che si usa spesso, storicamente, è rabarbaro, ovvero sia... Io adesso vi siete riprenderò, siete pronti? Se tutti voi...
Perché secondo me finirete nel reel di Gianluca.
Sì, anche tu finisci nel mio reel. Allora, se tutti insieme dite... Ecco perché poi dovete seguirci per forza. Per vedervi. Se tutti insieme, noi lo facevamo in 8 e in 5... Dite rabarbaro, non in coro, ma dite rabarbaro, 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 eccetera. Sembra tantissima gente che parla e dice un sacco di cose, non si capisce niente, ma sembra tutto plausibilissimo. Cioè non si capisce rabarbaro, si sembra gente che sta parlando, che sta facendo semplicemente un gran bordè e parla dei fatti propri. Quindi io faccio 3-2-1, no? 3-2-1 e voi iniziate a dire soltanto rabarbaro, non in coro, dite rabarbaro, 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 rabarbaro,
cambiando anche volete. Tono, cambiando tono, espressione.
Passa quello che vi passa per la testa. 3-2-1 e... Io li farei andare avanti per altri 10 minuti. Ecco, perfetto. Altri 10 minuti così, perfetto. Ok, stop!
Fatemi un applauso.
Ok, una fatemi un applauso. Manu, come sono stati? Ci credevano, dopo un po' erano veramente lì che stavano parlando dei fatti loro, dicendo la Barbara. Ma l'altro giorno stavo andando sulla metro e ho incontrato uno dicendo la Barbara. Per cui, no, bravi, adesso stacco qua. No, quindi la cosa di la Barbara...
Però
è
impressionante, no?
Se voi non ascoltavate, cioè noi da qua non sentivamo più la Barbara dopo un po', ma sentivamo un tappetone di cose, no? E se tu lo metti sullo sfondo di una scena... con il volume un po' più basso.
Mettiti il microfono vicino alla bocca.
Ah, scusa. Si usa il microfono. Se voi lo mettete in un tappetone, in una scena con un volume molto basso e i protagonisti che parlano in primo piano, che stanno litigando al tavolo, sembra gente che parla dei fattacci loro, ma non sai bene cosa, ma senti che è italiano, tra l'altro. Quindi questa è una cosa che volevo raccontarvi.
Cioè, uno scoop pazzesco.
Un scoopone.
Capito? Adesso non ascolteranno più i dialoghi dei protagonisti dei film, ma ascolteranno i
blues. Ma no, basta, non me ne frega un caso del protagonista.
La Barbara!
Ha detto la Barbara, l'ho sentito! No, tra l'altro poi succedeva che, tipo, si faceva blues, magari in un film storico, uno dice, orologio, non si può dire, capito? Oppure, ma che cazzo? No, ecco.
Questo è stato il momento migliore della serata.
Vero, io tra l'altro mi sono dimenticata la domanda. Cioè, che senso aveva? È stata una risposta alla domanda questa?
No, ma io proprio appositamente ho detto, parliamo di Rabarbara.
No, eravamo d'accordo. Ho detto, a un certo punto tu butta Rabarbara, poi vediamo cosa succede. Okay. Era una trappola per voi.
È meraviglioso. Tu dovevi fare...
Va bene, adesso...
Facciamo una domanda secca.
Lowe's knows that no matter your paint project, saving is at the top of your list. That's why when you shop today, you can buy one, get one free, select Valspar and HGTV Home by Sherwin-Williams, one coat coverage interior paints via rebate. Shop these deals in-store or online today at Lowe's. We help, you save. Selection varies by location. While supplies last. Discount taken at time of purchase. See sales associate for details. Offer valid 8/21 through 9/3.
Tremenda.
Sì. Tremenda.
Animazione giapponese, animazione occidentale, da doppiatori. Anzi. O comunque prodotti orientali, prodotti occidentali.
Ma dipende sempre dal prodotto.
Immaginavo.
Perché io chiaramente sono legata all'animazione giapponese, perché ne parlavamo venendo qui con Gianluca, siamo legati a titoli come Dragon Ball, One Piece, che non c'è corrispettivo da nessuna parte negli anni. Però, per esempio, io sono affezionatissima al personaggio di Barbie, che è un prodotto prettamente occidentale, prettamente americano, che però, io sono la voce di Barbie da 18 anni, Barbie è cambiata tantissimo da quando, non perché sono arrivata io, ma io sono arrivata proprio perché hanno deciso di fare un cambio sul personaggio di Barbie, quindi di renderla più moderna, quindi non più la fatina o la principessina, ma la surfista, la moschettiera, cioè chi più ne ha più ne metta. E io mi sono ritrovata anche a doppiarla per i vlog del suo canale YouTube, dove nei vlog affrontava temi tipo il bullismo, cioè, quindi sono rimasta veramente basita. E in realtà l'animazione in originale è fatta con un'attrice vera in carne ed ossa, per cui l'animazione è veramente verissima. E quindi quando io mi trovo sempre davanti Barbie a fare determinate cose, caspita. E quindi dipende sempre dal prodotto, perché viceversa ci sono delle cose, prodotti occidentali che sorvoliamo. Quindi in realtà dipende sempre dal prodotto.
Sì, ma generalmente l'animazione, per la mia esperienza, l'animazione giapponese ha una recitazione molto più muscolare, no? Uso questo termine, cioè molto più, almeno a me richiede molta più fisicità, perché devi impegnarti di più, devi anche, come dire, le energie sono molto più forti, no? Anche il trasmettere le emozioni, proprio perché loro hanno questo modo di recitare e di essere, quindi un pochino ti portano su quella strada. Mentre invece il mondo occidentale, a seconda del tipo di prodotto, invece è molto più variegato. Adesso parlando di prodotti di qualità, ovviamente, magari hanno un modo diverso semplicemente di fluire, cioè le storie sono anche raccontate in maniera diversa. I prodotti di animazione della Disney, per esempio, spesso vengono doppiati come se fossero quasi dei film, no? Perché sono molto simili agli umani. Quindi, che ne so, prendi uno Shrek, adesso, a parte Shrek e il ciuchino, però i vari personaggi sono molto più umanizzati e quindi simili a film. Un cartone, come i Simpson, ovvio che hanno un altro tipo di linea, no? Hanno quell'umorismo molto americano, hanno quel modo anche esagerato, che però non è quello giapponese, perché è più...
Sono molto diversi.
Sono molto diversi, per cui ti portano a recitare in maniera diversa. Il pupazzo che avete visto prima, no? Per cui ho detto ti amo, Lapino, per quei due che l'avranno visto, era una serie, Fur TV, che andava in onda nel 2008, che non so quanti anni avevate voi, però nel 2008 su MTV a mezzanotte, quindi proprio esclusi, perché era un prodotto per adulti praticamente, cioè Lapino era uno sciupa femmine, era un Kermit sciupa femmine, in una puntata va alla clinica del sesso a disintossicarsi, per essere chiari, che parlava con questo accento un po' brasiliano così, no? Aveva questa cosa, no? Che sembra un po' genovese, ma il genovese e il brasiliano sono molto simili, è vero.
È un brasiliano a Genova.
È un brasiliano a Genova, o un genovese in Brasile. Okay. E quindi è stato divertentissimo, però l'approccio era molto diverso rispetto a una
a
roba
Vegeta,
a Vegeta, per dire. No, ma anche un personaggio comico giapponese, perché anche la comicità cambia rispetto all'Oriente e rispetto a... se fai un prodotto tedesco non c'è comicità, per esempio, perché non sanno, non sono capaci, non la sanno, e vabbè, non è colpa loro, vabbè.
Andiamo ai tasti dolenti, Alessandro.
Ai tasti dolenti.
Prima di quello abbiamo parlato di doppiare in un modo diverso dall'altro, a seconda del prodotto.
Sì.
Si dovrebbe doppiare qualcosa. Yeah. Non sempre, vi sarete anche rotti le palle, però...
Però siccome io sono cavaliere...
Giusto, va bene. Allora, quello che io vi faccio sentire adesso, ovviamente non può... Dove lo faccio? Qua? Lì? Così mi giro? Vabbè, tanto guardo là, giusto? Sì, sì, compare lì, è vero, perfetto. Quindi sto anche seduto. Ovviamente non siamo in uno studio di doppiaggio, non ci sono le situazioni tecniche di uno studio in cui noi, al di là del direttore di doppiaggio, del fonico, ma comunque abbiamo in cuffia l'originale e noi sentiamo l'originale e voi dovreste sentire soltanto la mia voce con gli effetti. Quindi abbiamo piste separate, è una situazione completamente diversa. Ovvio che qui io quello che farò, faccio una voce pensata. Sul copione c'è scritto VP o VO come voiceover. Ovviamente vi faccio il principino, perché per forza.
Chi?
Il principino, il nano. E, no, faccio un pezzo di Vegeta che è molto iconico. Perché è il momento in cui Vegeta riconosce che Goku è avanti a lui, no? E non è da poco, perché è un grande momento di umiltà per uno come lui, che se la tira come lui, e quindi è tanta roba. Non è brevissimo, non è lunghissimo, e quindi non vedrete, ecco, quello per dire, non vedrete il doppiaggio col labiale, perché non era possibile farlo, perché avevamo dovuto sentire il giapponese in cuffia, e quindi faremo poi un'altra cosa dopo, ma più breve. Questa invece posso farla soltanto così. Però vi faccio sentire, insomma, intanto Vegeta, e poi con delle immagini. Per cui quando vuoi, tienimi la musica... Devo ammetterlo, sei veramente straordinario, Carrot. Majin Buu è un avversario contro cui non posso competere. L'unico che può batterlo sei tu. È successo tanto tempo fa, ma ricordo bene la prima volta che ti ho incontrato al mio arrivo sulla Terra, dopo la conquista di un pianeta lontano. Da allora il mio unico obiettivo è stato quello di migliorare sempre più per riuscire a superarti. Secondo la leggenda, i Super Saiyan appaiono una volta ogni 1000 anni e il loro potere è praticamente ineguagliabile, nessuno può sconfiggerli. Come potevi tu, così insignificante, essere un mitico guerriero? Dopo l'esplosione del nostro pianeta, pensavo di essere rimasto solo io ad avere la possibilità di diventare un Super Saiyan. Alla fine lasciai esplodere tutta la mia rabbia e anch'io raggiunsi lo stadio del Super Saiyan. Ero arrivato al tuo livello, ma sapevo che prima o poi il grande principe dei Saiyan sarebbe riuscito a superare il suo infimo subito. Era solo questione di tempo. E invece, quel momento non è mai arrivato, Garot, mai! Non riuscivo a darmi pace. All'inizio pensavo che la tua forza derivasse dal fatto che forse avevi qualcuno da proteggere. Il desiderio di difendere qualcuno ad ogni costo genera un potere straordinario. Ma se così fosse, dovrei essere diventato come te, perché ora anch'io ho due persone da proteggere. Avevo sempre combattuto per il solo gusto di farlo, perché mi piaceva distruggere, conquistare, mostrare a tutti la mia forza. Mi battevo per orgoglio e basta. Tu invece sei diverso, Garot. Lo sei sempre stato. Non hai mai combattuto per il puro piacere di vincere. Tu lo facevi per metterti alla prova e migliorare, per riuscire a superare i tuoi limiti. A me importava solamente eliminare il mio avversario e invece tu, alla fine, hai scelto di risparmiarmi. A poco, anch'io, stando insieme a te e ai terrestri, ho finito col farmi corteggiare e sono diventato più umano. Però non riesco a reggere la vista di un Saiyan dal cuore nobile che combatte così generosamente. Comunque, in bocca al lupo, sei tu il numero uno.
Grazie.
Peraltro, anche un po' paradossale come un personaggio così teoricamente straordinario, come un alieno da questa forza, questa potenza, sia forse il personaggio più umano.
No, ne parliamo dopo.
Certo. Ne parliamo dopo, spoileriamo, non bruciamoci le cose. Però sono passati almeno 20 anni da quando ho fatto questa scena, per cui, insomma, fa effetto. Non l'ho mai più, cioè, non l'ho letta da altre parti, era la prima volta che la leggo. L'ho detto a Manu, fa, ah, ma fai quel pezzo lì che ho sentito, faccio una cosa diversa. Per cui è la prima volta che la faccio dopo 20 anni, credo, per cui...
Ok, allora ragazzi, ringraziate.
Fatto per voi.
Un regalo.
Ma c'è altro.
Sì, perché cioè, visto che c'è questa cosa così seriosa, così cioè, abbiamo deciso alla fine di invece di avere un momento di ilare.
Ilare.
E, per divertirci un po'. E, tirate fuori i cellulari perché secondo me questo momento diventerà iconico. E adesso vi spiego il perché.
Simone, scusami.
Perché abbiamo deciso di divertirci,
non
ho detto,
so,
ma
Simone.
Io invece porto il mitico motto del Team Rocket, però siccome sono da sola ed è tristissimo,
e non c'è Simone d'Andrea,
e allora ho detto, ma non è che tu per caso, vero? E quindi siccome mio maritino non può dirmi no, perché sennò si arrabbia Bulma, e quindi abbiamo un James, quindi questa è una cosa che succederà solo qui allo Yulm, in questo momento e basta.
Quindi e riprendetela, esatto. E prima di iniziare, scusa Simone, di nuovo, glielo dico.
Ok, prima o poi rimaniamo seduti?
Come vuoi farla?
Ma non lo so.
Però forse questa è in piedi.
In piedi, ah, in piedi sul divano, ok?
No, non vuoi.
Ma cioè, però per farvi capire le difficoltà, e tutto il discorso che facevamo prima sugli adattamenti, le cose, l'originale.
Se vuoi.
Prima ve lo facciamo passare in originale, come lo sentiamo noi prima di doppiarlo, così vi fate un'idea.
Così me la provo.
Dopodiché la proprio togli l'audio, riparte e ci diamo, facciamo noi la nostra versione italiana.
Ci proviamo. Qua non sentiamo niente l'originale, di solito
esatto.
Sentiamo poi l'originale.
Cerchiamo di andare a sync, insomma,
quindi
in qualche
proviamo,
modo.
Ci proviamo.
Va bene, comunque, ok. Vai.
Porco Giuda.
Preparatevi a passare dei guai, siamo tornati!
Dei guai molto grossi, rimarrete scombussolati!
Proteggeremo il mondo dalla devastazione!
Uniremo tutti i popoli nella nostra nazione!
Denunceremo i mali della verità e dell'amore!
Estenderemo il nostro potere fino alle stelle, forse più in là!
Io sono Jesse!
E io James!
Team Rocket è pronto a partire alla velocità della luce!
Arrendetevi subito o preparatevi a combattere e soffrire!
Io sono Miau ed è proprio così!
Grazie.
Vabbè, questo strano Team Rocket solo per lo Yulm.
Solo per lo Yulm. Strano fare jazz, stranissimo.
Vedi,
sì, strano,
vedi, ok,
sì.
Ok. Però insomma, e questa è un'altra dimostrazione di come può cambiare un prodotto piuttosto che l'altro.
Ah, assolutamente, anche le voci che cambiano.
Alla
e poi fanno
serietà, alla demenzialità.
Ah, sì. E poi una voce che cambia alle volte può traumatizzare, tipo in questo caso, no? No, cambia, no, tipo la voce di Goku, la voce del dottor House.
Invece,
so.
Io invece, scusa Pietro, però... io sono Miao, okay. Ed è proprio così. Oh, scusate, scusa Calvetti, insomma, vabbè, ok.
Quello che è. Va bene.
Bene, adesso riprendiamo l'intervista seria.
È stato bellissimo. no, il Team Rocket è...
E nel tuo cuore?
Tanto, sì,
ok.
Tanto. Allora, tornando noi. Ah, è vero, abbiamo parlato del nano.
Il nano, sì.
Quale? Chi ne ha parlato? Proprio non l'abbiamo mai nominato.
Quella.
È l'innominabile, come nei Promessi Sposi.
Ma quindi, questo nano, e non solo lui, insomma, Dragon Ball. Voi non sarete anche stufati di parlarne, me ne rendo conto. Però è innegabile che ha avuto un peso...
A voglia, sì.
Hanno contribuito insomma a donarvi una certa
celebrità, popolarità, esatto. Assolutamente sì.
Ma quindi questo rapporto che sicuramente mi sembra di aver capito non è propriamente di rose e fiori,
è complesso, esatto. È complesso, no, nel senso che tanti mi dicono ma perché, cioè, ma tu, cioè, lo amerai tantissimo Vegeta, sì. Ma no, nel senso, no, che è come avere un matrimonio di 50 anni, dopo 50 anni ne hai due balle così. No?
Ma chi l'ha detto?
No, che
chi l'ha detto?
Non è detto? No, che non è detto, no, no, che potresti potenzialmente, no, potresti, no, possiamo coppia che poi, però più, è più diffusa la prima versione purtroppo, però dopo tanti anni c'è un po' di malsopportazione, ma c'è anche tanto affetto, nel senso che si sono condivise tantissime cose, tantissime emozioni, avventure, eccetera, eccetera, che è un po' quello che c'è fra me e Vegeta. Perché c'è questa, a volte, insofferenza nei suoi confronti? Perché per voi, no, Vegeta, e quindi traslato su di me, rappresenta il 99% di quello che ho fatto. Cioè io so che la maggior parte delle persone dico ok, ho fatto Vegeta, ma poi no, qualcuno dice Marshall, qualcuno dice Gordon Ramsay, più proprio quelli proprio preparatissimi, ma poi finisce lì. Mentre invece Vegeta nel mio lavoro rappresenta fisicamente l'1%, ma forse anche meno del mio lavoro, mentre invece nel vostro immaginario è il 99%, se non di più. Quindi questa cosa qui crea un po' una, come dire, una crepa con il personaggio, perché ci sono anche gli altri personaggi che poracci a una certa dicono ma noi chi siamo? I figli della serva? No? Perché no, ne siamo un principe Vegeta, Vegeta, Vegeta. E quindi si è creato un rapporto complesso con il personaggio che poi ho cercato di... che è cambiato negli anni, nel senso che sono partito dall'indifferenza, perché quando facevo Dragon Ball faceva una roba come un'altra. Poi voi mi avete restituito questa roba pazzesca sui social. Ma hai fatto Vegeta, Dragon Ball, eccetera. Io sì, e quindi no. E poi dopo un po' ho iniziato a capire il peso che anche negli anni poi Dragon Ball ha iniziato a assumere, no? Perché è diventato sempre più popolare. Anche di questo ne parlavamo con Manu in macchina. Diciamo, certo che Dragon Ball è stato forse l'unico anime, forse insieme a One Piece e ai Pokémon, a fare veramente la storia, no? Perché gli altri poi iniziano a essere tutti sotto e oggi come oggi sono tante cose di nicchia, per carità, c'è Death Note, ci sono tante robe fighe, no? Ma Dragon Ball è Dragon Ball, cioè è talmente nazional popolare a livello mondiale che è. E quindi averlo fatto, ovvio che io ringrazio Vegeta con tutto il mio cuore e anche Bulma, ringrazio Vegeta con tutto il mio cuore e sono fiero di averlo fatto e sono anche fiero di averlo fatto come l'ho fatto, perché come vi dicevo in altri paesi l'hanno fatto diversamente da come l'ho fatto io. In America, parlavamo del doppiaggio americano prima, in America loro recitano in maniera, gli anime secondo me non li sanno fare benissimo, no?
Avete sentito che bello il Team Rocket in americano?
Capito, cioè Vegeta, il Vegeta americano è Yeah, I'm Vegeta, and now I'm going to war, cioè lo fanno così, che non ci azzecca, per me non ci azzecca niente, no? Perché Vegeta è drammatico, è, capito, è ha tutto questo pathos, è un principe, non dico Amleto, perché Amleto comunque non era così aggressivo, aveva molti più tormenti, però comunque è un personaggio di quel tipo lì, drammatico, epico, con tante sfumature, che altri... Quindi sono contento, sono molto legato a Vegeta, ma al tempo stesso mi sta molto sui coglioni. Ok.
Salutiamo Vegeta che ci segue.
Vegeta, scusa, però. No, e quindi io da questa cosa appena ho fatto ovviamente una serie su YouTube, sul mio canale che iniziate a seguire adesso. No, no, ok. Quindi ho fatto una serie su YouTube nel 2017, poi ho esordito con lo spettacolo 2 anni e mezzo fa, Vegeta è morto e l'ho ucciso io, perché è una parodia di questo rapporto, no? Ho voluto esorcizzare il mio rapporto strano con questo personaggio, fatto di tantissimo amore, ma anche di anche basta. Cioè, quindi è più complesso di così, insomma. Non lo odio assolutamente, non lo amo assolutamente, tutte e due le cose.
Lavoro di sfumature.
Esatto, è fatto di tante sfumature, come si diceva della recitazione.
Riguardo dello spettacolo abbiamo un video, in teoria.
Ecco, e guardiamo, è brevissimo. Big Bang Attack!
Vegeta è morto e l'ho ucciso io. Lo spettacolo teatrale è realtà. Potrete finalmente assistere allo scontro finale tra me, Gianluca Iacono, e Vegeta, il principe dei Saiyan. Ma non ci saremo solo noi. Anche Gordon, Aizawa, Marshall e molti dei personaggi che ho doppiato si uniranno allo scontro. Correte ad acquistare i biglietti, stanno già finendo. Chi manca è un maledetto Kakarot. Grazie, ma non mi veniva. Di niente, stupido terrestre. No, un momento. Non è che puoi chiamare.
Dai, amici, non litigate. Ti può passare. Lily, vieni a darmi una mano. Ok, questo era un promo, una demo che avevo fatto per pubblicizzare lo spettacolo. E quindi quello che avete visto è un po' quello che succede. Cioè, sono in scena un'ora e mezza con dei personaggi disegnati apposta da dei disegnatori che hanno fatto, c'è chi ha fatto solo gli anime, chi ha fatto i pupazzi e chi ha fatto invece gli umani, tipo Marshall e Gordon. E quindi anche fra di loro poi si coalizzano per cercare a un certo punto di fare fuori sto principe dei Saiyan, no? Perché anche loro. E quindi viene fuori che anche nel mondo dei personaggi che noi doppiamo ci sono le classi sociali. C'è il principe, c'è la medio borghesia e ci sono poi, c'è la classe operaia, ci sono i servi della gleba, ci sono i personaggi di cui non ti ricordi mai, per esempio, no? Quelli quando dicono, ma tu hai doppiato, ecco, quelli sono finiti nel dimenticatoio, poveracci.
Tamburello.
Tamburello. Tamburello. Tamburello, sapete chi è Tamburello? Qualcuno lo sa, perché... Tamburello è il primo vero personaggio che ho doppiato in Dragon Ball. Io ho doppiato prima Tamburello, prima ancora uno del Fiocco Rosso, e un allenatore, e poi arrivò Vegeta. Quindi Tamburello era, insomma, uno della famiglia di Al-Satan, quindi che parlava con la voce così, quindi non mi riconoscereste mai.
Invece passiamo alla mia.
Ma è incredibile, io invece non ho questo rapporto. Io, sarà che è difficile identificarmi, cioè mi divido fra Bulma, Nami, Jessie, Sakura,
forse
Barbie...
Quello.
Sì, per cui in realtà sono contenta, ho vissuto delle avventure.
Anch'io sono contento,
non è no, che... ma non, cioè, nel senso, non è che posso, anzi, tanti, sei Marica del telefilm di Licia. E quindi in realtà mi rendo conto che è un puzzle che alla fine compone l'Emanuela doppiatrice. E quindi fanno tutte parte di me, voglio bene a tutte, ma coesistono senza litigare, per cui insomma, anzi... mi hanno permesso di esprimere tante cose diverse. E quindi i miei personaggi... Ho una collezione di action figure pazzesca a casa. Ogni tanto ho amici che vanno in Giappone e mi mandano i video e dicono, ma questo personaggio qui non l'hai fatto tu? Sì, ok. E me lo portano. C'è questo personaggino. Qualcuno di voi si ricorda di Penny, di Zatch Bell? Era un personaggino che... spoilerone, non fa una bella fine, eh? E questa amica dal Giappone dice, ma questa qui non è quella che hai fatto? Sì, ho una Penny piccolina così, credo che sia un pezzo assolutamente rarissimo, e quindi fa piacere circondarmi dei miei personaggi. E giuro, non ho incubi di notte.
E a proposito di poliedricità, parliamo anche di un lato che forse emerge poco nel doppiaggio, la tua passione è quella del canto.
Questa è una cosa, io ripeto, sono stata in Giappone e questo mi ha cambiato tanto. Io sono stata, ho avuto la fortuna di tornare la seconda volta in Giappone accompagnando il team italiano che rappresentava l'Italia alla finale mondiale del WCS. Qualcuno sa cos'è? Il World Cosplay Summit. È praticamente il festival mondiale del cosplay, per cui se tu vinci quello basta, sei il cosplay più bello del mondo. E ho vissuto questa esperienza incredibile e ho visto sul palco una cantante che nel momento in cui si sono esibiti tutti i cosplayer, si è riunita la giuria, chiaramente c'è stata una parte di spettacolo. E quindi ho visto questa idol, avrà avuto 15-16 anni, che ha cantato questa canzone meravigliosa, adesso vi dico cos'era, perché all'epoca quella serie stava andando su TV Tokyo ed era la serie di punta, ed era Toppa Tengen Gurren Lagann. Qualcuno la conosce? La sigla è una roba pazzesca! Per cui quando io l'ho sentito ho detto, no vabbè, a parte il personaggio, perché c'aveva lo stivalone, poi il kimono corto, quindi tipo Michiyuki, legato con sto ficco. Io sono rimasta affascinata da questa figura, ho detto no, vabbè. Quando sono tornata a Milano, a casa, ho detto vabbè, ma le sigle dei miei lavori, degli anime che ho doppiato io, in quel momento stava tornando la serie di Slayers, Slayers Revolution, e quindi ho detto ma questa serie qui, ma che sigla ha? Quando l'ho sentita ho detto no, io me la devo imparare. Era una roba pazzesca, tornava la serie dopo 15 anni, e quella sigla lì era proprio della serie Sono Tornata. Cioè proprio era una roba dirompente. Io non parlo il giapponese, non conosco il giapponese. Per cui ho detto, come faccio? In realtà forse l'abitudine chiaramente a riconoscere i suoni, cioè il famoso discorso essere attori. E mi sono imparata chiaramente con amici che parlano il giapponese perché mi hanno corretto delle pronunce. Chiedevo, ma perché è scritto così e sento cos'ha? Mi spiegavano. Ho cominciato, è stata una sfida, ho vinto io, l'ho imparata. E poi da lì ho cominciato venivo invitata a degli eventi e quindi cantavo la sigla, poi cominciato a dire, beh, allora ne imparo un'altra, poi un'altra, poi un'altra. E alla fine si è creato questo spettacolo, perché in realtà non è un concerto, è uno spettacolo di idol dove io canto proprio un filone di sigle in originale, che secondo me, senza nulla togliere alle sigle italiane che hanno fatto la storia dell'animazione italiana, perché...
Mi permetto di esagerarmi, mi permetto io, della cultura pop.
Della cultura pop, assolutamente. Però, diciamo, ho restituito, cioè, questo spettacolo è nato per, diciamo, portare un po' di quella che è la cultura giapponese in Italia, per cui creare un po' uno spettacolo con questi suoni diversi, queste musiche diverse, perché in realtà, vabbè, se voi siete nerd nel profondo, lo sapete, l'animazione giapponese nelle sigle, nelle colonne sonore, investe un patrimonio. Molte serie nascono creando una colonna sonora, oppure creando il gruppo che canta, per cui con delle canzoni pazzesche, poi se l'anime ha successo parte il tour mondiale, non mondiale, per il Giappone, ma che però il Giappone sono milioni, 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 e... Cioè, questi concerti al Budokan con 80.000 persone che a tempo sono una roba da brivido. Per cui c'è l'idea di poter riportare un po' quel clima. Ovviamente è nato uno spettacolo diverso, però una cosa, credo di essere l'unica fra tutti i colleghi pazza che canta le sigle in giapponese, ma insomma le trovo meravigliose. Cioè, ripeto, senza nulla togliere Giorgio Vanni, però trovo che siano delle musiche, delle cose pazzesche. Vorrei sapere il giapponese così per poterne imparare di più, perché qualcuno invece lo parla meglio. Vabbè.
Anche lì quindi una traduzione culturale proprio, anche della musica.
Hanno una tradizione pazzesca loro, per quello che è. Ma c'è veramente un investimento, cioè i loro pezzi musicali li suonano con l'orchestra, non sono sintetizzati, c'è veramente un investimento incredibile sulla parte sonora, musicale.
Beh, le musiche di Dragon Ball sono fighissime, scusami, sono fighissime.
Tutte. Cioè,
le musiche
proprio...
di Dragon Ball ci sono ieri per caso sono andato a cercare delle cose, no? E ci sono 137 sette brani diversi di colonna sonora a seconda del contesto, no? Battaglia, momento più emozionante, momento più triste, momento no, in cui c'è tipo quella che c'era prima, piuttosto che quelle, e sono tutte fighissime, cioè proprio...
Ma per esempio, prima l'abbiamo nominato, io ho cominciato il doppiaggio con la serie di telefilm di Licia. Qualcuno di voi la conosce? Cioè, voi sapete che all'epoca, giovanissimi, ma all'epoca il gruppo musicale, che era praticamente in realtà il vero protagonista della serie, ha venduto milioni di dischi. C'erano primi in classifica a fianco agli Wham, no? Cioè, erano veramente un fenomeno. In realtà le canzoni meravigliose, ma perché erano le sigle originali della serie di Kiss Me Licia. E quindi, cioè, non si scappa.
Allora, sono rimaste le ultime due domande che secondo me non le più belle, però ci fanno cenno dalla regia che dobbiamo passare le domande al pubblico. Mortacci vostra. Quindi...
Vabbè, ma magari loro non hanno nulla da chiedere.
Quindi, pubblico.
Io vi passo il microfono.
Dai, che se ne avete le domande.
I social.
Ah,
è vero,
fermi.
La domanda sui social.
Quella. Ah, è vero, no? Così vi spieghiamo.
Allora, intanto, in primis, non commettete il nostro errore. Seguiteli sui social, mi raccomando.
Loro già se ne vanno. Lo dico, allora, io questi qua non li seguo neanche, esatto, se io no, piuttosto proprio, vado, esatto, via.
No, avete presente il video dei videogiochi di prima, che c'era Tyrin che diceva mettete mi piace, seguite, obbedite, altrimenti probabilmente vi tagliava le gambe. Quindi fate voi.
No, cosa succede? No, nel senso che la questione dei social è perché quel poveraccio lì ieri l'ho cazziato, perché... No, perché io ho visto la storia, no? Che lui ha pubblicato una storia, ha detto piangerò, no? Con le nostre facce. E no, e quindi è carino, ho detto addirittura... Poi vado a vedere e dico non mi segue. Ora... C'è una contraddizione in termini, no, che uno non ci pensa, perché è vero, dici, ma tu sei la mia infanzia, sei la mia vita, giuro che ti darei casa, cioè, eccetera, e poi, non
ma esageriamo. Mi basta il tuo like!
No, tu no, ma lui sì, no, l'ho visto prima, mi ha detto ti do casa, vabbè, insomma, però poi scopri, allora, la questione non è che ovviamente noi vogliamo essere seguiti sui social perché vogliamo essere idolatrati, che non ce ne frega niente, ma è per il fatto che se facciamo delle cose, metti che Manu fa un concerto in cui canta le canzoni giapponesi, o io faccio uno spettacolo,
venite a saperlo.
O faccio uno spettacolo, o sono a una fiera, voi lo sapete. Se Manu decide di fare un video molto interessante sul doppiaggio di cui parliamo oggi perché vuole spiegare delle cose, e lo fa in maniera originale, voi lo sapete, non vi facciamo vedere le borse della Ferragni, vi facciamo vedere questa roba qua, quindi quello che voglio dire è, noi ci teniamo alla questione dei social non per, come magari per tanti, per essere degli influencer tanto belli, tanto fighi, ma perché abbiamo
noi
dei...
siamo belli e fighi,
siamo
senza
belli e
fare
fighi
gli
anche senza i social, però perché abbiamo dei contenuti, ci lavoriamo e siamo qua allo Yulm oggi anche perché poi siamo, comunque siamo molto esposti,
no,
sui
ma
social.
Soprattutto perché non so per te, ma cioè, l'invito ci è arrivato attraverso i social.
Esatto, per cui ecco perché i social sono diventati, ormai lo sapete benissimo, un punto di incontro per tante cose, quindi non è soltanto... Ecco perché quando io vedo poi qualcuno dice ti amo, eccetera, eccetera, e non mi segui, ma allora per cazzo, perché non è soltanto un mi segui, rappresenta molte cose, ecco perché vi invitiamo.
Non ti segue, magari appena esci di casa te.
Mi segue magari in bagno, maledetto, però no, quindi ecco perché vi invitiamo a seguirci per seguire le cose che facciamo, perché le cose di cui stiamo parlando adesso e i motivi per cui siamo venuti qua li continuate a seguire sui social.
Seguiteci,
dove...
Instagram, Facebook,
quindi siamo là.
TikTok, okay. Io su TikTok metto video a random, ma alcuni deliranti. Tu non l'hai visto l'ultimo video,
no,
che ho messo?
No, anche TikTok, sai che...
No, perché ti riguarda. Cos'è? Tu non lo sai, ma ti riguarda.
Ah, sì?
Ma io ti taggo, eh.
Ma forse l'ho visto, forse l'ho visto.
No, cioè, perché ne combina
TikTok?
Sempre...
No, io la seguo, quindi... su TikTok la seguo. Okay, no, la seguo.
Okay. Quindi, no, sono anche momenti che durano 15 secondi, ma divertenti, però.
Però, cos'è che stai per dire?
No.
Ciao, le domande del pubblico, ciao.
È utile riflettere anche su un uso critico dei social, perché magari seguo, che so, Cristiano Ronaldo, non ho manco tifato mai Juve, però Gianluca Iacono, che è una figura
artistica, poliedrica che c'è di...
Però mi tagliano la gola, io devo far fare le domande al pubblico. Allora, le riflessioni dopo, quando abbiamo tempo. Pubblico, forza!
Io ne ho una, qua.
Dove sei?
In prima.
Ah, no, ok, guarda in alto, chissà perché.
Comincio col dire che sono un grande fan di How I Met Your Mother.
Bravo.
Grandissimo, quindi avere Marshall davanti praticamente è...
un pezzo
è un
di Marshall italiano, ok, grazie.
La mia domanda era, cosa ne pensate della intelligenza artificiale che impatto può avere con il mondo del doppiaggio, con lo svilupparsi negli ultimi anni?
Ah, che bella domanda. con questa domanda possiamo tirare l'alba. Abbiamo 2 minuti.
Allora, perfetto.
Allora,
uno a testa.
Nel senso, l'intelligenza artificiale per ora non è un problema perché costa troppo utilizzarla per fare il nostro lavoro, perché l'energia adesso come adesso costa troppo. Però voi siete il nostro futuro. E parlo agli aspiranti doppiatori. In realtà può darsi che le cose cambieranno, quindi diventerà disponibile l'energia a costi minori, investiranno di più e arriverà l'intelligenza artificiale nel nostro lavoro in maniera più preponderante rispetto adesso. Ci sostituirà? Dipende da noi. Nel senso che tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, io e Gianluca, sul fatto che tu, con il tuo lavoro umano, puoi fare la differenza, quindi non è esclusivamente leggere una battuta o dire una cosa con intenzione buona, corretta, ma metterci qualcosa in più, far vibrare lo spettatore, cioè trasmettere un'emozione un po' più forte, un po' più particolare, come solo io potrei fare, come solo lui potrebbe fare, come la macchina non potrebbe mai fare. Allora, se noi non perdiamo la voglia di continuare a migliorarci e di essere sempre più bravi, probabilmente l'intelligenza artificiale non ci sostituirà. Però se adesso ci accontentiamo di fare 10 lezioni di scuola di doppiaggio, poi dire, ah, faccio il doppiatore, e fai il Saiyan come faresti la cacca di Arale, come faresti, perché poi di fatto le battute sono tutte uguali, a quel punto arriva l'intelligenza artificiale e fa il lavoro al tuo posto. Quindi di fatto fa paura, non si sa, dipende tutto da noi. È veramente una guerra che possiamo o vincere o perdere. Io ho molta fiducia nel nostro cuore e nella nostra umanità, che è quella che ci permetterà di continuare a fare la differenza. La macchina deve imparare, e quindi se sarà sempre un passo indietro a noi, perché noi riusciremo a inventarci delle sfumature ancora diverse, delle emozioni ancora diverse, non dovremo averne paura.
Assolutamente. Ma io aggiungo una cosa, che secondo me l'intelligenza artificiale è un po' come tante altre innovazioni tecnologiche, un po' come un coltello, no? Nel senso, con sto coltello che cosa ci fai? Col coltello ci puoi fare tante cose buone e tante cose meno buone, no? Ci puoi suicidare, puoi uccidere qualcuno, puoi tagliare le carote. Torniamo al maledetto cacarotto, vedi, mannaggialo in testa. No, e quindi puoi farci veramente cose utili o meno utili, quindi ti può aiutare, ti può eliminare. L'intelligenza artificiale non deve sostituire, deve aiutare. E inoltre una cosa che mi fa un po' paura è il fatto che l'intelligenza artificiale, al di là, come ha detto Noam Chomsky, è un modo per fare plagio senza che in maniera innovativa, però aspira alla perfezione. L'arte, soprattutto tutti i movimenti artistici, sono imperfetti. Noi esseri umani siamo imperfetti. E le cose belle che sono venute fuori, no? Van Gogh, Dalì, pensate Totò, qualunque, penso alla recitazione, penso alla... Sono cose imperfette, nate proprio dalle cose che a cui un computer non può mai arrivare, ma proprio mai. Lo fa mettendo insieme le cose che funzionano, le cose perfette. E quindi vuol dire veramente la morte dell'arte e dell'anima, in questo senso. Una cosa che stiamo cercando di fare invece a livello più istituzionale è creare nel tempo, e speriamo di fare in tempo, delle regole, perché nel mondo del doppiaggio, come anche nel mondo del fumetto, dell'animazione, nel mondo della musica, si stanno cercando delle regole per mettere dei limiti all'utilizzo, perché poi la questione è che l'intelligenza artificiale è legata al profitto e quindi sta andando avanti perché è utile a chi vuole fare tanto profitto usando meno possibile gli umani, e quindi è lì un po' la fregatura. Bisogna mettere dei paletti politici laddove l'economia prende troppo spazio, che è quello che sta succedendo negli ultimi 40-50 anni nel nostro mondo, e quindi anche con l'intelligenza artificiale bisogna cercare di fermarla con delle leggi, con delle regole e con noi che diciamo no, e che è quello che stiamo facendo, tra l'altro. Quindi.
Ciao voci della mia infanzia, mi hai fatto tornare 12 anni Gianluca. Ho una domanda sul processo, perché prima Manuela diceva abbiamo 30 secondi prima di andare al leggio. Mi chiedevo se c'era magari alcune produzioni che permettevano una preparazione della voce, dell'attore, del doppiatore, se capita, non capita.
Ma io no, non credo. Diciamo che ci sono diversi tempi di lavorazione. Se tu lavori su un seriale tipo Dragon Ball, tipo, chiaramente è molto più produttivo e molto più veloce. Quindi tu arrivi in sala, hai tempo di vedere l'anello, il testo davanti, lo leggi, se ti va bene magari ci mi fai rivedere sta battuta un attimo, papà, poi si incide. E se va bene, buona la prima. Viceversa, per il cinema, per le prime visioni, per i film importanti, io non li ho mai fatti, è proprio meno il volume di quello che si doppia per turno, si lavora in maniera molto più di cesello, e quindi hai tempo magari di guardarti la scena una, due, tre, 10 volte, di farla, rifarla. Cioè, un aneddoto famoso di un collega che ha detto che ha rifatto una battuta 78 volte. E poi hanno detto, ok, andiamo avanti. Arrivati in fondo, hanno detto, torniamo su quella battuta. Ecco, da noi è buona prima, seconda.
Sì, mediamente.
Quindi, nel senso, dipende dal prodotto, però sicuramente non c'è un ti mando il copione a casa e te lo guardo. Assolutamente.
Guarda, io ho soltanto un aneddoto. Ci fu un film che molti di voi magari hanno visto. Rec, l'avete visto? Ve lo ricordate più o meno, no? Quando doppiamo Rec, in cui io faccio uno di quelli... che finisce, cioè uno dei due pompieri che entrano nel palazzo, ma quello che muore per primo, porco Giuda, vabbè, comunque, abbiamo avuto la fortuna, ma è stato un caso assolutamente unico e eccezionale, con Antonello Governale, di andare in studio qualche giorno prima e dice, ve lo voglio fare vedere prima, perché era un film che avremmo girato talmente con una presa simil diretta, perché il doppiaggio doveva essere simile a una diretta, perché era tutto girato con una telecamera a mano, quindi quell'effetto doveva dare, che lui ce lo va a far vedere prima, e quindi l'abbiamo visto in catalano, in spagnolo, in catalano, in spagnolo prima, e è stato sconvolgente, uno, avere la possibilità di vederlo prima, mai successo, e poi vabbè, il film di per sé ovviamente ero tutto il tempo così, perché, e anche quando l'ho visto poi al cinema ero così, anche mentre lo doppiavo sempre, no, per cui direi che è stato l'unico caso, però per quello che ha detto Manu, mai, purtroppo. E quindi è un lavoro, è una parte del recitare molto difficile anche per quello.
Chiediamo al grande capo, abbiamo tempo per una terza domanda? Sei fortunato.
È una domanda molto veloce, visto che abbiamo parlato di personaggi a cui siete molto legati, che odiate anche. Ci sono invece personaggi a cui siete legati tanto che avreste voluto doppiarli voi? Sia animazione che live action... Tutto.
Sì, io ce n'è uno che mi piacerebbe doppiare, che però in realtà sono due personaggi, ma sono due anime della stessa cosa, no? Batman e Joker. Cioè, Batman, che in fondo è la parte buona della stessa, no? Sono due anime alla fine, Batman e Joker. Perché Joker, perché è un personaggio complessissimo, e soprattutto il Joker, quello fatto da Joaquin Phoenix ultimamente, è quello che mi intriga di più personalmente. Gli altri sono via via andando più indietro, belli ma molto più cartoneschi. Quindi è un personaggio talmente psicopatico e complesso che a livello recitativo è fighissimo. E poi è iconico anche per un po' la mia infanzia, cioè Joker, e Batman anche. Anche perché è dark, perché ha tutta una serie di connotazioni che mi piacerebbe proprio fare. Quindi quelli.
A me non viene in mente niente.
Il bello, vedi, che siamo diversi.
Sì, esatto.
Poi portiamo proprio cose diverse.
No, io perché sono sempre un po' legata all'animazione giapponese. C'è una serie che non è mai arrivata in Italia, che è Gundam Seed e Seed Destiny. E se mai arrivassero, ma non arriveranno mai più ormai, c'erano un paio di personaggi che mi sarebbe piaciuto doppiare. Lacus, che tra l'altro è un idol, cantava, e poi un altro personaggio. Però la serie non arriverà mai, quindi non mi sono persa niente.
Harley Quinn con la risata di Jesse. Io me la immagino.
No.
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 Vabbè, stroncato allora ringraziamo no. i nostri ospiti.
Sì, di più, di più. Uno a uno me li conto. Scherzo.
Tengo in ostaggio, se no, grazie.
Come da tradizione, adesso tutti in piedi sulle mani e ci facciamo la fotona di ricordo.
Poi la voglio fare anch'io.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.